When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
My name is John Layville. I'm known as the prisoner of time. People, tourists from all over the world, come to look at me in my swinging pendulum. School children on the electrically moving sidewalks surrounding the plaza stare at me in childish awe. Scientists studying me stand out there and train their instruments on the swinging pendulum head. Oh, they could stop the swinging. They could release me. But now I know that it will never happen. This all began as a punishment for me. But now I am an enigma to science. I seem to be immortal. It's ironic.
Benvenuti a Fantascientificast, puntata numero 10, puntata ovviamente dedicata a uno dei più grandi autori della fantascienza che ci ha lasciato proprio la settimana scorsa all'età di 92 anni e ovviamente sto parlando del grandissimo Ray Bradbury, autore di tanti romanzi, ispiratore di tanti film, sceneggiatore anche. Ovviamente lo ricorderete per due dei suoi romanzi più famosi, Fahrenheit 451 e ovviamente Cronache Marziane. Il brano che Max ha citato nell'incipit di questo episodio invece è tratto da uno dei suoi racconti più celebri, che onestamente mi manca e devo andare a recuperarlo, chiamato Pendulum. Intanto benvenuti a questa puntata e benvenuti anche a Max De Santo.
Ciao, buonasera a tutti.
E Omar Serafini.
Ciao.
Ok, quindi iniziamo un po' così, con un racconto forse non tra quelli più famosi, Max, almeno per me.
Beh, diciamo che è un racconto che nella vastissima produzione di Bradbury può sfuggire, però costituisce comunque un punto di riferimento perché appunto delinea una serie di... si ispira innanzitutto, cioè, come dire, un eco di altre grandissime storie, no? Della macchina del tempo, piuttosto che in realtà anche, se non la memoria non mi tradisce, anche Van Vogt in alcune delle sue opere inserisce un concetto simile, perché Pendulum ha un'idea di fondo affascinante, cioè quella che per una serie di circostanze, adesso non raccontiamo per non svelare proprio tutti quanti i dettagli, comunque il protagonista si ritrova rinchiuso in un pendolo di vetro che per una serie di fatti di fatto lo rende immortale, per una serie di circostanze lo rende immortale. Era stato inizialmente chiuso in questo pendolo come una forma di punizione, quindi come una prigione nel quale avrebbe dovuto morire solo e esposto al pubblico ludibrio. Invece si trasforma questo pendolo in un osservatorio privilegiato, ed il racconto, che peraltro è molto breve, una delle doti di Bradbury come scrittore era questa capacità di scrivere dei racconti brevi e folgoranti, lui vede scorrere tutta la storia dell'umanità, vede scomparire l'umanità e arrivare un'invasione aliena che conclude, diciamo, questa folgorante storia. E quindi Pendulum è sicuramente un racconto piccolo ma impressionante da questo punto di vista, per la sua capacità di tenere incollato il lettore per vedere che cosa succede, e nello stesso tempo introduce, secondo me, questa caratteristica forte di Bradbury di essere un grande scrittore, di avere un dominio dello stile, una capacità di suscitare emozioni che poi contraddistingue tutta la sua produzione,
ma anche la sua immaginazione, perché voglio dire,
e lui è assolutamente uno scrittore che riesce a inventare delle storie fantastiche, delle storie eccezionali. Bisogna dire, questo è un po' sorprendente per chi si avvicina, diciamo, alla vita di Bradbury, che ne legge adesso soprattutto il punto, ha fatto eco, no, la sua scomparsa, quindi si vede anche come lo scrittore Bradbury sia andato ben al di là dei confini della stretta fantascienza, no? È stato riportato su tutti i media come una persona che ha influenzato il mondo della letteratura in tante maniere, e chi si avvicina appunto al racconto della sua vita scopre con sorpresa che Bradbury per primo non amava essere definito uno scrittore di fantascienza. Lui sottolinea, c'è una sua specifica citazione che si trova anche sulla pagina di Wikipedia inglese e italiana, nella quale lui sottolinea che non ha mai inteso in senso stretto scrivere di fantascienza, quanto piuttosto magari scrivere di ispirarsi, diciamo, delle atmosfere fantasy. Onestamente io, che diciamo lo conosco da tempo e ho letto le sue storie tanto tempo fa, poi rilette ultimamente, ho seguito un po' la sua vicenda, non credo che lo facesse un po' per posa, no? Bradbury era anche abbastanza un personaggio abbastanza forte da questo punto di vista, perché poi sempre scorrendo la sua biografia, la storia della sua vita, si scopre che viceversa lui ha cominciato a scrivere proprio nel cuore della fantascienza degli anni d'oro,
gli anni 50, fantastico.
Gli anni 50, ma anche, come dire, lui è stato uno di quelli che ha cominciato con le fanzine, cioè è stato uno di quelli che ha cominciato davvero appassionato di fantascienza e che ha iniziato a scrivere in quelle riviste, no, amatoriali, che si chiamano fanzine proprio perché sono scritte e pubblicate per i fan, quindi è più doc di così, insomma, più inserito proprio nel cuore del fenomeno fantascientifico non si poteva essere. Va detto che il suo stile, il suo modo di scrivere, la sua forza narrativa, la sua immaginazione, come dicevamo, travolgente, il suo anche immaginare storie in assoluta controtendenza, provocatorie, prima hai citato Fahrenheit 451, che probabilmente è quello che è più noto, no, al vasto
sì,
pubblico.
Al vasto pubblico, sì, anche, sicuramente.
Sia perché richiama altri grandi romanzi distopici, cosiddetti, no? Cioè dei romanzi che raccontano di una distorsione della nostra realtà nella quale normalmente si avverano i peggiori incubi, esatto, dell'umanità, e normalmente il suo romanzo viene affiancato a 1984, no? di Orwell, e a quell'altro che è Brave New World, credo, di Huxley.
Esatto.
Scusate, un momento di stanchezza. Raccontavo prima Omar che è stata una settimana un po' faticosa, quindi venitemi in soccorso, perché stavolta la memoria Silone del Cylon Prof non è proprio lucidissima.
No, hai problemi di deframmentazione del
sì, secondo me mi è partita qualche routine di ricompattazione della memoria senza che me ne sia accorto.
Ah, qua, sistema operativo. Anche le nostre di routine sono saltate.
I sistemi operativi, insomma, sai, anche quelli di noi siloni non sono proprio. C'è qualche influsso Microsoft sempre nascosto. Quindi mi è partito questo deframmentatore senza preavviso. E quindi stavo dicendo, stavo raccontando il fatto che fin dall'inizio in realtà le riviste di fantascienza non lo volevano pubblicare. Lui ci ha messo un sacco di tempo a farsi accettare, a farsi accettare qualche racconto sulle storie, su riviste di fantascienza. E addirittura io posso svelare qui uno dei miei testi di riferimento, tanto non lo trova nessuno, no? I professori universitari sono bravissimi in questo. Io non ricordo chi, un collega ha fatto una volta una definizione al professore universitario dicendo: un bravo professore universitario inserisce sempre nella bibliografia del suo corso un testo introvabile. In modo che,
ma cos'è? Simile al Necronomicon praticamente,
anche peggio,
perché tiene la conoscenza, la passa.
Dovete sapere che io mi sono formato proprio negli anni d'oro miei personali, non quelli della fantascienza, perché casualmente comprai una edizione Garzanti, La storia della fantascienza di Jack Sadoul, che è un francese, quindi non so come si pronuncia, Sadoul sta scritto. Qualcuno di voi è più bravo di me in francese?
No.
Ah, comunque no. Questo signore è veramente, questo libro La storia della fantascienza vale da solo 10 romanzi di fantascienza, è bellissimo, è un racconto dello sviluppo della fantascienza proprio dai primordi fino arriva il libro, dunque del 1975 se non vado errato, l'ultima edizione, e quindi arriva appunto fino al massimo agli anni 70, 1970,
diciamo che ha preso buona parte delle...
ha preso cioè tutte le
date. Credo.
Questo libro è scritto veramente in maniera affascinante, mi posso permettere di dirlo appunto che non lo troverete mai, quindi dovrete purtroppo accontentarvi dei piccoli stralci che io citerò. E niente, appunto Sadoul dice che sostanzialmente secondo lui questo fatto che poi per quasi 10 anni Bradbury faticò tantissimo a farsi pubblicare racconti nelle riviste di fantascienza, questa cosa poi lo spinse verso il mondo della letteratura generale, no? Quindi cioè allargò un po' i suoi orizzonti, che erano partiti da perfetto fan della fantascienza. Quindi secondo lui in effetti questo per lui fu in realtà una sorta di fortuna, perché fece sì, cito letteralmente: grazie all'ostracismo delle riviste specializzate Bradbury valicò le frontiere del ghetto della fantascienza e venne letto da un pubblico ben più vasto. Per dirvi questo libro come un po' datato, lui continua dicendo: ma non fu ammesso alla letteratura generale, diversamente da quanto si verificò anni dopo per Kurt Vonnegut Junior, di cui poi parleremo sicuramente in un'altra delle puntate di fantascientifica. Cosa che non è vera, perché poi invece, come sappiamo, Bradbury appunto ha avuto grandissima fortuna.
Un eco molto ampio appunto nel pubblico allargato.
Assolutamente.
Ma togliami una curiosità, dicevi che ha avuto difficoltà a essere pubblicato dalle riviste specializzate. Io leggo che Cronache marziane, che forse per gli appassionati di fantascienza è il suo volume più famoso, è una raccolta di racconti infatti, uscì proprio come raccolta, ma fu pubblicata da qualche rivista?
Lui aveva pubblicato, non so se tutti, non credo tutti, ma buona parte dei racconti che costituiscono poi l'ossatura di Cronache marziane aveva pubblicato in varie sede, in varie riviste appunto molti di questi racconti. E tra l'altro un po' paradossalmente il racconto conclusivo del romanzo, cioè, allora, Cronache marziane, quella diciamo,
del piccolo Tommy,
confondiamo un po' le idee.
Timothy, forse.
Cronache marziane, quindi, è sostanzialmente non è un romanzo, ma si presenta in quanto tale, nel senso che è costruito con una successione di racconti che sono incastonati in una sorta di storia complessiva, anche se appunto sono comunque frammenti, non c'è un vero e proprio filo, non c'è un protagonista unico, ci sono dei personaggi ricorrenti. L'ultimo racconto si intitola Un picnic di 1 milione di anni, ed è diciamo stato pubblicato per primo. Cioè quello, che quindi, quello che Bradbury ha scelto come finale della sua, poi, della sua raccolta, che infatti insomma è costruito un po' come una specie di romanzo circolare, perché il finale in qualche modo rilancia l'idea iniziale che i marziani di oggi sono gli uomini di ieri e così via. Non so, forse è meglio che non lo raccontiamo,
no, però cioè, adesso che mi dici così è perfetto, anche se è stato scritto per prima, è la perfetta conclusione, è una cosa micidiale, me lo ricordo, infatti molto bello.
Uno dei tre Cronache Marziane credo sia stato il primo libro di Bradbury che ho letto, e devo dire che effettivamente almeno a me ha fatto un'emozione fortissima, perché Bradbury appunto sicuramente è stato un grandissimo scrittore, aveva una padronanza della lingua, la capacità di destare emozioni, in fondo tutti i suoi racconti sono tutte le sue storie sono delle introspezioni, no? Sull'animo umano, su tutte le caratteristiche belle e brutte dell'umanità, venate, e questo è forse un motivo per cui vi accennavo nel fuori onda, diciamo, prima di partire, non è esattamente la mia passione Bradbury, perché è sempre venato di una profondissima tristezza,
è vero,
una nostalgia, di una melanconia che io onestamente apprezzo nella capacità di suscitare emozione, nella capacità poetica, però devo dire poi mi fa anche un po' fatica onestamente.
Rende la lettura sicuramente faticosa, però in effetti appunto l'aura che crea è
assolutamente godibilissimo,
sì.
È veramente molto bello, e poi ognuno dei racconti ha una sua, no, capacità di sorprendere, di stupire, di introdurre delle idee assolutamente particolari. Per esempio il primo, credo, racconto della raccolta è quello in cui, che viene raccontato dal punto di vista dei marziani,
che si trovano i razzi che arrivano,
che vedono arrivare, no? E c'ha dietro un'idea bellissima, che è questa sorta di precognizione, no? È veramente un flash, perché questo lo possiamo dire, dai, se no veramente poi non raccontiamo niente.
Due elementi, dai, via.
Questo lo possiamo dire, insomma, ci sta questa coppia di marziani e lei, cioè marito e moglie, la moglie ha questi sogni ricorrenti, ha questi sogni dell'arrivo di questi misteriosi esseri dallo spazio, e, diciamo, da qui nasce una sorta di gelosia con un finale molto molto sconvolgente, almeno io quando l'ho lessi, tra l'altro l'ho letto appunto veramente da ragazzino, ricordo che rimasi folgorato, insomma, da questa capacità di spiazzare il lettore, di cambiare i punti di vista. E niente, questo è Cronache Marziane, che appunto assolutamente è un must. Chi è un appassionato di fantascienza che non abbia letto Cronache Marziane, vuol dire che c'è un buco bello grosso all'esame di fantascienza applicata del Cylon Prof, verrebbe sicuramente bocciato, e quindi bisogna assolutamente leggerlo.
Rimediate, mi raccomando. Sì. E Omar, dicevi, ci hai spiazzato un pochettino prima nel fuori onda, che qualcosa è stato tratto per il piccolo e il grande schermo da Cronache Marziane. Esatto, opera difficile, secondo me, perché
non per niente il Bradbury stesso l'ha definita estremamente noiosa. parliamo di una miniserie degli anni '80, che era una coproduzione inglese statunitense, che tra l'altro vedeva anche un signor cast, praticamente, perché all'interno del il problema è che fondamentalmente hanno dovuto concentrare in un arco narrativo così ampio in appena, mi pare, 3 episodi. Non è mai arrivato in Italia. Mi pare che esista una sorta di edizione, diciamo, classica director's cut in DVD un pochino più lunga, e tra l'altro è diretta da Michael Anderson, per cui insomma neanche poi uno degli ultimi registi, con Rock Hudson, Roddy McDowell e Maria Schnell, per cui praticamente aveva anche
il signor attore,
Sì, esatto, però a quanto pare non è che abbia avuto questo grande successo.
Non tra l'altro, insomma.
Invece Max addirittura ce l'ha invece ad una riduzione sovietica, vero, o russa.
E questo lo riportava Wikipedia, avevo detto io, nell'88, pare che ci sia stata una produzione sovietica basata su Le Cronache Marziane, chiamata al 13° apostolo. Adesso non lo riporta Wikipedia, è tutto da vedere, vai, onestamente, però sai, mi lascia un po' perplesso.
Questo versante non lo conosco, come vi dicevo prima, viceversa Bradbury ha partecipato insieme a una folta schiera di colleghi prestigiosi della fantascienza a una serie di trasmissioni radiofoniche chiamate Dimension X, nel quale di solito gli autori stessi si cimentavano nella lettura di loro opere, e Bradbury compare in parecchie di queste puntate. Tra l'altro Dimension X è stato recentemente recuperato ed è disponibile sulla rete se lo cercate, o comunque vi posso mandare il link, se non sbaglio l'ho citato una volta come Gingillibro in Digitalia.
È americano o inglese? Come si
americana. Mi pare che sia americana. Sì.
Ah,
no, tra l'altro sto vedendo,
sì, NBC, caspita, NBC, esatto.
Vedeva anche online, sì, Asimov,
c'è il fior fiore,
Simac,
Jack Vance,
il fior fiore della fantascienza degli anni d'oro, che appunto, tra l'altro, c'è anche questa caratteristica che non tutti, ma molto spesso erano gli stessi autori che leggevano il loro racconto, quindi c'è una particolare emozione. È una bella cosa da tenere, da ascoltare ogni tanto, no? Con piacere.
Adesso che me l'hai detto, sicuramente me lo vado a ripescare.
Vi mando il link.
Sì, lo mettiamo a notte.
Senti, Max, invece, saltando all'altro capolavoro, in senso quantomeno l'altro più conosciuto, per intenderci, che è Fahrenheit 451. Io devo dire la verità, è stato uno dei primi film di fantascienza da piccolo che avevo visto. Tra l'altro poi l'edizione di Truffaut aveva questa, secondo me, era molto, mamma mia, molto influenzato dagli anni 70, mi ricordo.
Signor regista,
no, caspita, ero rimasto abbastanza sconvolto. Secondo te, Max, diciamo, è stato più il film che ha lanciato il romanzo, oppure già il romanzo aveva un certo spessore, era già famoso?
E mi fai una domanda veramente molto difficile, devo dire la verità, perché cosa posso dirti sulla base della mia personale sensazione? Secondo me è stato un po' un influenzarsi reciproco. Credo di ricordare che quando Truffaut l'ha scelto per trasformarlo in un film, non fosse poi famosissimo Fahrenheit 451. Va anche detto però che poi, se questa è stata forse la scintilla per attirare l'attenzione sul romanzo, poi il romanzo ha vissuto di vita propria, perché il film, onestamente, io poi l'ho visto all'epoca, ma l'ho anche rivisto recentemente, non è esaltante. Viceversa, il romanzo è veramente bellissimo. Quindi io credo che sia stato quel classico effetto di eco reciproca, in cui poi però rimane, ecco, oggi rimane più il romanzo che il film, non è che c'è questo ricordo folgorante del film di Truffaut, no? Questa è una cosa, diciamo, che è successa.
Mi spiace darvi anche una brutta notizia, ma pare che ci sia in ballo un remake, almeno IMDb l'ha dato in sviluppo.
Sai, magari... A volte non è detto che vada sempre male, dai, su, speriamo.
Poi tra l'altro aveva avuto recentemente una sorta di, come dire, ma neanche tanto involontaria, perché tra l'altro Bradbury si era anche molto incavolato, di quasi di citazione da parte di quella sorta di, chiamiamolo, documentario che era Fahrenheit 9/11 di Moore, praticamente.
Ah, sì, non sapevo questo, che si era arrabbiato.
Sì, no, ma si è molto scocciato del riferimento Bradbury.
Sì, ma Bradbury, devo dire, almeno da quello che si coglieva appunto rispetto alle sue prese di posizione, personaggio molto particolare. Per esempio, appunto, lui ha osteggiato, credo fino all'anno scorso, il passaggio in formato ebook dei suoi lavori. perché era assolutamente contrario, è stato proprio un fiero oppositore, d'altro canto da uno che ha scritto Fahrenheit 451
i Kindle non prendono fuoco così facilmente.
Ci si poteva aspettare meglio. Stavo facendo una citazione per buttare l'amo per un'ennesima puntata di Fantascientificast, che come vedete
vai, lancia.
Amo così tanto questa trasmissione che ormai penso che se andiamo a ripescare tutte le cose che nelle puntate precedenti e in questa abbiamo detto che diremo, ce ne voglio altre 500.
Devo
citare rapidamente il fatto che credo nello stesso periodo di tempo un romanzo di Robert Sheckley, che è un altro autore di cui, come già sapete, vorrò parlare presto, conobbe una riduzione cinematografica con Marcello Mastroianni. Sto parlando della Decima Vittima, non so se l'avete visto.
No.
La Decima Vittima, dovete andarvelo a vedere. Non ricordo il regista, che pure deve essere famosissimo. Magari mentre io parlo, Omar potrà digitare rapidissimamente su Google. Comunque c'è questa riduzione cinematografica italiana, perché c'è appunto gli attori sono italiani.
Elio Petri,
sceneggiato da Tonino Guerra anche.
Ah, bellissimo. E tratto da questo romanzo di Sheckley, che introduce per la prima volta uno dei temi che poi sono stati ricorrenti e che ultimamente è tornato con la serie con il film nuovo di Hunger Games, perché introduce il tema, diciamo, di un gioco svolto nella realtà in cui la posta è la vita, no? Quindi è una sorta di prolusione a tutti quei filoni di film in cui poi dopo ci stanno queste
rollerball,
questo tipo di ambientazione. La Decima Vittima, in realtà il romanzo originario si intitolava La Settima Vittima, poi non si è mai capito perché.
Perché ne ha aggiunte tre? Cioè, l'hanno scalata
non lo so. Ma di questo poi parleremo con Sheckley. Tornando al nostro Bradbury, in Fahrenheit 451 sapete che c'è anche un dibattito sul titolo, perché alcuni lo interpretano, dal momento che il romanzo racconta di questa simpatica figura del pompiere del futuro, che invece di spegnere gli incendi brucia i libri.
Un pompiere reciproco, praticamente.
Ecco, questa idea, appunto, per l'epoca assolutamente sconvolgente, questa distopia nella quale Bradbury anticipa due idee fondamentali. Una, che alcuni dei media moderni, in particolare la televisione, possano divorare i media precedenti, in particolare la letteratura, quindi questa televisione onnipresente, che non solo nel romanzo c'è anche l'idea che la letteratura, quindi la lettura del libro, spinge al ragionamento individuale, no? All'introspezione, alla meditazione personale, che invece viene considerata considerata un reato, quindi tutti si devono adattare, quindi c'è questo concetto del mass media. E la seconda idea, ahimè, che è un po' quella del Grande Fratello, se vogliamo, c'è questo uso del mass media in realtà per instaurare nella sostanza una dittatura e uno strumento di censura che si presenta attraverso il media stesso invece come una democrazia, quindi una finta democrazia che in realtà utilizza gli strumenti di comunicazione per costruire invece una dittatura e per esercitare una fortissima censura. Si ritrovano peraltro parecchie eco simili appunto con 1984, perché nella storia c'è una storia di delazione, cioè di denuncia da parte della moglie del protagonista. Sostanzialmente la storia è semplicissima: appunto, in questa società in cui i pompieri sono un corpo dello Stato che ha il compito di distruggere sistematicamente ogni traccia dei libri che, appunto, abbiamo detto prima, sono considerati non reazionari, in questo caso è il contrario, rivoluzionari, come potremmo dire, no? Sono considerati uno strumento che incita alla ribellione, a questo peccato gravissimo mortale che è il pensiero individuale. I pompieri hanno appunto questo compito e naturalmente il protagonista della storia, per una serie di circostanze, scopre che invece i libri poi così male non sono, questo lo porta evidentemente a una serie di violazioni,
infrazioni
delle leggi, viene denunciato dalla moglie e da lì parte poi una storia, insomma, di fuga. Va detto di Bradbury che quasi sempre, almeno in questi racconti, questi romanzi che stiamo citando, ma abbastanza spesso questo è vero, a fronte di una narrazione appunto molto intrisa di drammaticità, di melanconia, di nostalgia, di sensazioni, se vuoi, se non negative, però almeno strazianti, a fronte di questo però lui normalmente poi conclude con un'apertura alla speranza, sia Cronache marziane, l'ultimo marziane, sia lo stesso Fahrenheit 451, terminano lasciando uno spiraglio per un cambiamento, cosa che per esempio in 1984
non si trova,
non si è fatto
alla fin fine. Il buon Bradbury ha poi dato un grosso contributo anche in altri settori, si è cimentato nei gialli, oltre a scrivere romanzi, ha anche avuto un notevole successo partecipando ad alcune delle serie, no, gli antesignani dei serial contemporanei, cioè alcune delle serie famose, c'era, credo si intitolasse L'ora di Hitchcock, una cosa del genere, che quindi sotto questo marchio di fabbrica di Alfred Hitchcock in realtà poi presentava una serie di episodi singoli ispirati al filone giallo, ma del tutto indipendenti, e Bradbury ne ha scritti vari di grande successo, e inoltre, come credo accennavamo prima, lui ha dato un grosso contributo fantasy horror, aveva quest'altra vena molto interessante.
Non la conoscevo questa.
In particolare lui ha scritto, io riconosco in particolare, che ha scritto tante cose, e bisogna anche dichiarare con chiarezza che non ci può essere, cioè, un tentativo di fare un'analisi completa della produzione di Bradbury ci porterebbe via tantissimo tempo e non è sicuramente il nostro obiettivo, quindi io sto citando le cose che conosco, che amo, che ho letto in qualche maniera o che comunque mi hanno colpito, ma chi si avvicina a questo grandissimo della letteratura può scoprire veramente tantissime, infinite strade da percorrere per leggere le sue opere, per avvicinarsi ai suoi scritti, ai suoi romanzi, ai suoi racconti, ai suoi film e così via. Ma volevo citare Il popolo di ottobre, che ha una storia particolare. Il popolo di ottobre è una storia fantasy horror, appunto, che ha ispirato un film abbastanza carino. Aspettate che cerco scheda, perché la memoria, come dicevamo, mi ha un po' tradito, che si intitola una cosa del tipo qualcosa di terribile.
Il popolo dell'autunno, può essere.
Popolo dell'autunno, aspetta che ci sono vari, ricorre in varie versioni, ottobre e l'autunno ricorrono in vari dei suoi racconti e romanzi, quindi potrei essermi anche confuso facilmente, perché per esempio sono certo che c'è un racconto breve che si intitola Un gioco di ottobre, Il popolo dell'autunno senz'altro, e che poi ha avuto una riduzione cinematografica intorno agli anni 70, intitolata Something Wicked This Way Comes, qualcosa di wicked, come lo traduciamo, ragazzi?
Maledetto, una roba del genere.
Something Wicked This Way Comes, quindi qualcosa di maledetto si avvicina, qualcosa di maledetto sta arrivando. La cosa interessante è che per esempio quest'opera di Bradbury ha dato poi ispirazione a Stephen King per il suo famoso romanzo It.
Ma sai cos'è? Infatti l'eco, almeno nei titoli, sembra molto ha molto di King, sai, qualcosa di maledetto si avvicina, molto richiama molto quell'autore.
Assolutamente vero, tanto è vero che appunto, ma King lo ha proprio dichiarato che si era ispirato a questo racconto, a questo, non ricordo se è un racconto o un romanzo, di Bradbury, che ha proprio le classiche ambientazioni che poi diremo di King, in particolare questo. C'è un altro filone ricorrente nell'opera di Bradbury, che è quella della descrizione del passato, passaggio dall'adolescenza alla giovinezza.
Guarda caso.
Con la appunto classica situazione in cui dei ragazzini che sono, no, nell'età magica tra i 14 e i 15, no, in quegli anni in cui si finisce di essere bambini e si comincia a diventare adulti attraversando quella fase delicatissima che è l'adolescenza, incontrano qualche situazione particolare, tipicamente appunto nel suo filone fantasy horror, ambientata appunto con queste atmosfere un po' macabre del mese di ottobre. In particolare questa storia comincia temporalmente nei dintorni di Halloween, no? Dove ci sono tutte le maschere, tutte le cose, e con un'ambientazione classica, anche questa ormai è diventato, no, un archetipo. Indovinate che succede nel paese, dove, un bellissimo paese di provincia, un po' noioso, dove stanno vivendo appunto questa loro fine di fanciullezza, adolescenza, questi ragazzi, arriva che cosa? E beh, arriva naturalmente, come potremmo dire, non un circo.
Un mostro o qualcosa di...
No, arriva un... aspetta, mi viene circo, ma non è il circo, quando ci sono le giostre...
Un Luna Park.
Luna Park.
Perfetto, arriva un Luna Park, e in questo Luna Park naturalmente si nascondono invece poi i mostri, che poi dovranno essere in qualche modo sconfitti.
Posso dire una cosa?
Dica.
Alla faccia dell'ispirazione, cioè.
È praticamente copiato.
Sì, praticamente, detto così sembra...
Poi se li leggi, cioè, ci sono naturalmente grosse differenze.
No, beh, immagino.
Però effettivamente, no, non c'è niente da dire, no? E si vede anche da questo, diciamo, racconto un po' alla rinfusa, onestamente, che sto facendo, quanto sia stata vasta quest'opera di Bradbury, no? Quanto abbia dato un contributo che certamente non è limitato alla fantascienza, ma che ha spaziato su tutti i generi. Abbiamo nominato appunto fantascienza, fantasy, horror, gialli. Un'altra cosa per la quale Bradbury è stato ed è famosissimo è il suo adattamento, la sceneggiatura di Moby Dick.
Di Moby Dick, esatto.
Sì.
Adesso
famosissima, quindi diciamo veramente abbiamo coperto un po' tutto lo spettro.
Sì, sì, sì. Adesso diciamo che dovremmo cercare da metterne note poi la bibliografia completa, magari con qualche così suggerimento del Cylon Prof, però in effetti non conoscevo questo lato di Bradbury, ma è anche un po' sorpreso te, quindi sicuramente lo approfondirò.
Era poliedrico, come si suol dire.
Assolutamente, sì, sì. Poliedrico, si capisce anche quindi perché appunto poi la sua scomparsa abbia suscitato questa attenzione dei media generalisti, no? E sia stata citata davvero da tutti proprio come quella di una persona che ha fortemente, profondamente influenzato la letteratura, diciamo, del Novecento. Poi, come abbiamo detto, ha avuto la fortuna di avere una lunga vita e quindi ha potuto espandere questo suo contributo lungo un arco temporale molto significativo.
Max,
altro molto scusate, molto bello tra l'altro, a ricordo di Bradbury, la vignetta di Macox, non so se conoscete questo vignettista del Post.it, che cita un'opera di Bradbury chiamata Sera, non so se è un racconto breve, una poesia o quant'altro, molto toccante come vignetta, poi mettiamo il link anche di questo, un bel ricordo.
Una caratteristica di Bradbury è quella di aver avuto un tono estremamente lirico, poetico, veramente, no, la lettura dei suoi racconti e delle sue opere non può non lasciare questa sensazione, sì, forse triste, ma di grande meraviglia, di grande, no, di poeticità dell'esistenza.
Bene, direi che si conclude qui questo... Come?
Dico, abbiamo fatto una bella panoramica.
Vabbè, sì. Direi di sì. 37 minuti, chiudiamo così questa pagina ampia di Fantascientifica spuntata 10 dedicata a Red Bradbury. Continuiamo ovviamente nello spazio dei commenti del nostro blog. Sentitevi liberi anche di aggiungere le vostre considerazioni. Per il momento, grazie Max.
Ciao a tutti.
Grazie Max.
Alla
ciao.
Prossima.
Prossima.
Benvenuti nel nostro holo locale e questa sera come gradito ospite qui con noi al nostro tavolo abbiamo, si può dire, un collega.
Sì, si può dire a tutti gli effetti.
Sì, esatto, è un collega a tutti gli effetti, magari il suo podcast tratta di tutt'altro argomento, anche se però molto 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 vicino alla fantascienza. Abbiamo qui con noi questa sera Justin Rosati di Justin Apple. Ciao Justin.
Ciao a tutti, ciao a sia Paolo che a Omar e a tutti gli ascoltatori, insomma, i fantascientificast che come me sicuramente sono molto felici di questo nuovo format, insomma.
Justin, parlaci un po' di te, del tuo podcast.
La giusta introduzione, diciamo.
Sì, diciamo che è nato da poco, sono circa, anzi, festeggiamo tra qualche giorno 2 mesi, quindi è davvero un nascituro nel mondo del podcast. È più che altro ora una web radio, perché andiamo anche live ormai da questa settimana, tutti i martedì e venerdì sera.
E rischiamo di fargli fare il ritardo, sì, questa settimana.
Quindi anche questa sera. E niente, trattiamo in modo specifico il mondo Apple, ma cercando di avere un punto di vista un po' più superficiale, diciamo, nel senso che non vogliamo trattarlo come dei fan user, quindi fanboy classici e fantomatici fanboy, ma cerchiamo di affrontarlo in un modo un pochino più distaccato, magari anche avendo degli invitati come nell'ultimo live, del tutto al di fuori del mondo Apple.
Se posso dire qualcosa, sì, da Apple user, è cosa buona e giusta non trattare il mondo Apple da fanboy, però
no, esatto, perché si rischia spesso e volentieri di vedere tutto ciò che esce come fatto il meglio possibile, mentre in realtà sicuramente, per quanto i prodotti siano validi, alcune volte, insomma, alcune cose da ritoccare ci sono sempre.
È poi giusto approccio critico alle cose.
La competizione vale comunque ha sempre aiutato il mondo ad andare avanti, quindi se non ci fosse stata IBM probabilmente non ci sarebbe stata Apple, quindi.
Sì.
Tutto qui, insomma, se volete seguirci, Justin Apple, lo cercate, lo trovate tranquillamente.
E lo trovate anche nelle notte di Fantascientificast. Ma entriamo più nell'ambito fantascientifico, Omar.
Sì, direi, Justin, dimmi te, al di là del fatto diciamo che, se vuoi, la comune passione, se vuoi, di tutti e tre a questo punto, perché tiro dentro anche Paolo, con una casa come quella della mela, che ha sempre avuto una connotazione molto tendente al futuribile, no? Il, sì, tuo rapporto, diciamo, stretto con il mondo della fantascienza, per cui magari una, diciamo, sia dal punto di vista visivo, per cui film, telefilm e eventualmente, sì, letterario?
Diciamo che io, più che altro, sin da quando ero piccolo, c'è stata una cosa che mi ha sempre affascinato molto, che è il viaggio nel tempo. Nello specifico, la possibilità di rivivere momenti passati in cui ovviamente sono successe magari avvenimenti famosi o comunque sono nati e vissuti personaggi di grande calibro, e questo ha condizionato, insomma, le mie scelte sia televisive sia cinematografiche che anche comunque letterarie, perché per quanto magari il signore Ianelli ovviamente non abbia una collocazione, ad esempio, databile nel nostro calendario, è comunque un periodo che ricorda il nostro feudalesimo e tutto ciò che ne comporta, come le battaglie tra cavalieri, eccetera, comunque il bene e il male. Diciamo che il viaggio nel tempo è stato sempre il mio leitmotiv di tutta la storia, iniziando con, appunto, il famoso telefilm degli anni 80, che io ho rivisto sicuramente in seconda visione, perché so che è stato a cavallo degli anni 90, in viaggio nel tempo, Quantum Leap, non so se l'avete mai...
Sì, sì, come no?
Diciamo, tra l'altro una serie, semmai, diciamo che magari in una Atavacron la tratteremo sicuramente,
sì, tanto
una
bel... serie molto bella, ma sempre forse un pelo sottovalutata. Se...
Sì, esatto, esatto. Sottovalutata e anche sottostimata, soprattutto perché ha avuto dei passaggi in Italia abbastanza diciamo limitati. Esatto, dove c'era il buon praticamente il nostro Capitano comandante Archer. Esatto.
Sì. No, io l'ho adorata da piccolo, io ricordo ancora con estrema non so, emozione quando tornavo da casa, dalla scuola a casa, e durante la pausa pranzo c'era appunto questo telefilm dove io adoravo vedere le avventure, chissà in quale epoca, chissà in quale luogo, e quindi il viaggio nel tempo a me ha affascinato sin da subito, anche perché poi con letture e fortunatamente con dei maestri, comunque professori, diciamo, a suo tempo erano elementari, quindi diciamo dei maestri che assecondavano abbastanza la mia passione, mi spiegavano anche a livello fisico come fosse possibile ovviamente in modo molto semplicistico, la possibilità di arrocciolare, insomma, il mondo che noi vediamo per passare da un'era all'altra, insomma, e per fare anche i viaggi ovviamente velocemente, come nei più famosi telefilm, insomma, con la velocità supersonica, queste cose qui.
Tra l'altro 5 serie, non mi ricordavo fosse stata una serie, cioè un arco temporale abbastanza piccolo, perché erano 4 anni, da 89 al 93, ma 5 serie, voglio dire, bel numero di episodi.
Infatti,
io ricordo proprio Ziggy, il supercomputer, insomma, che faceva tutto, e era qualcosa di straordinario, perché era un qualcosa simile a un, forse più a un iPhone che a un iPad, perché era proprio... era proprio un palmare, insomma, stava proprio nell'arco di una mano, lui faceva questi strani rumori, ancora li ricordo, insomma, era simpaticissimo, per me era simpaticissimo.
E a livello di viaggi del tempo, il Dottor Who, magari?
Sì, sì, certo, poi diciamo che quello è stato il mio sacramento iniziale, per rimanere un po' nell'ambito religioso. Poi sono andato avanti, insomma, ho seguito delle serie forse un po' più complesse, perché comunque questa qui era a puntate, era singola puntata, quindi non c'era una prosecuzione nelle puntate successive, quindi come forse era stata anche una delle più innovative, perché è un format abbastanza giovane questo, dove insomma si cerca di non collegare strettamente ogni puntata per poi andare ad fissare il pubblico a una serie, insomma.
Sì, ne parliamo spesso con Silvio, è una cosa un po' recente, in passato... Sì.
Diciamo che in passato forse si era partiti con questa tendenza a fare episodi autoconclusivi, poi c'è stato la moda, fra virgolette, di fare degli episodi organici, cioè che praticamente magari dove c'erano delle sottotrame, ma la trama principale si spandeva su più episodi o nell'arco di più stagioni, mentre invece al giorno d'oggi c'è la tendenza, come più volte ha detto il buon Silvio, di ritornare a questo format, a questi episodi autoconclusivi.
Sì.
Quindi abbiamo trovato il nostro uomo, comunque, per Quantum Leap, penso.
Ottimo, bene.
Quando dovevo parlarne...
Quello sicuramente è stata una serie che io ricordo davvero davvero bene, perché sono quei momenti della vita in cui qualsiasi cosa ti segna, soprattutto se è fatta in un certo modo e magari va a toccare delle note che a te piacciono, allo stesso modo e forse anche di più, la serie più che televisiva, cinematografica, Il ritorno al futuro, insomma, quella è una delle pietre miliari, insomma, che è impossibile non citare, e che per chi il viaggio nel tempo, insomma, ce l'ha un po' nel cuore, sicuramente porta anche, grazie alla bravura, insomma, degli attori, partendo insomma dal più famoso e più sfortunato Michael J. Fox, insomma, porta ad una rivisitazione anche attuale, che farebbe piacere. Io sono andato anche, sono forse uno dei pochi, perché è stata un'unica riproposizione a vederla in digitale, insomma, al cinema.
Ma se stato... qualche cos'è, un paio d'anni fa, penso.
Sì, 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 era per i 25 anni, quindi nel 2010.
sì, una bella pezzo, un bel pezzo miliare di, di fantascienza che purtroppo, vabbè, voglio dire, si è conclusa anche abbastanza bene. È stata una trilogia anche piuttosto sì, ben fatta, nonostante fosse appunto una trilogia, sai, di solito magari da un film all'altro si perde un attimino il
filo, cioè si può sì, perdere
la grinta, infatti. Esatto. Stavo parlando di Men in Black la volta scorsa, che tra l'altro questo terzo episodio parla proprio di viaggi nel tempo, sì, e sì, giustamente Paolo nei commenti mi ha fatto notare che anche il secondo era un pochettino stanco. In effetti non gli do torto, però Ritorno al Futuro rimane comunque una delle vere trilogie, come dire, che ti sì, lasciano che dal primo penso al terzo film assolutamente sì,
lo
attaccato.
Lo standard è rimasto, diciamo, uguale su tutti e tre gli episodi.
Sì, 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 sì.
Diciamo che quando c'è un viaggio nel tempo, comunque è facile, o comunque è ben se è studiato bene, è facile ritrovare anche pezzi del primo film, come in Ritorno al Futuro è noto, insomma, dove si intrecciano le storie. Quindi è bello anche perché appunto è possibile fare un sequel che è un, invece che essere un futuro, è un presente o addirittura un passato, e che va a modificare certe scelte che magari non si erano capite nel primo film. È ovvio per altre tipologie, io sto pensando come Men in Black, dove i primi due film, il viaggio nel tempo, non lo hanno per nulla toccato, è problematico andare avanti, nel senso che comunque sia, se c'è un cattivo e si batte, lì finisce, almeno che non arrivi un altro, è tutto lì.
Ok.
Più recentemente, non so se volete sapere qualcosa, ho visto anche più recentemente.
Sì. Ah sì?
Non sembro un vecchietto.
No, perché in effetti, devo dire la verità, forse la questione dei viaggi nel tempo... Beh, io non conosco Fringe, però lì è una questione di dimensioni, penso.
Sì, 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 esattamente quella, la serie che sto seguendo con più pathos, o comunque in questo momento, sì, perché... è comunque un intreccio di storie che a me piace, perché faccio anche un altro esempio, insomma, Inception, che forse l'avete già in una puntata scorsa l'avete già nominato
solo.
Sì, diciamo che lì non esiste ovviamente il viaggio nel tempo, però è un intreccio di storie dove fino all'ultimo magari, o comunque sia, è una tua visuale del film, quindi puoi comunque trovare un tuo percorso sempre per come sta andando a finire, famosa la scena della monetina, insomma, se continua a girare o no. Ognuno la vede come vuole, dato che si interrompe proprio lì l'immagine. Quindi a me piacciono soprattutto queste storie, questo livello di fantascientifico dove non è strettamente il viaggio nel tempo a poter rendere fantascientifico il film, ma la storia che nel futuro io ho già cambiato qualcosa nel passato e quindi mi ritrovo sì, con un nuovo futuro.
L'intreccio, diciamo.
I
cosiddetti paradossi temporali, che citando sì, la capitano Janeway dice sempre le provocano dei gran mal di testa, per cui...
sì. è quella sicuramente.
Bene.
Io posso andare avanti ore, ma
sì, ma tra tre minuti mi sa che devi andare live.
Sì,
esatto. E poi soprattutto, se no altrimenti i tuoi ascoltatori ci picchiano, come si suol
sì,
dire.
Non vorremmo farti fare, concedimi il termine, un marone subito.
Perché potrei trovare sicuramente già la gente, insomma, io sono felice di un rapporto di interazione, quindi per questo ho deciso di andare live, appunto per sfruttare una delle potenzialità forse più meno note o più note di Twitter, insomma, l'hashtag dove poter interagire, e quindi magari avere una trasmissione live dove il live si sente, non perché noi tre registriamo contemporaneamente, e quindi non il tempo non è il tempo che fa la questione lì, ma la dislocazione, diciamo, fisica. Oddio. Delle varie persone.
Perché oddio, siamo... è partito con un paradosso temporale adesso.
Sì, esatto. Sì. Beh, ormai si è calato nel personaggio.
Sì, sì, sì.
Beh, sicuramente. Anche perché Omar poi me ne ha dato subito esempio. Abbiamo fatto l'intro 4-5 volte, quindi il paradosso temporale... Voi non l'avete sentito.
Ma quella fa parte dei cosiddetti bloopers, no? Che metteremo nel famosissimo DVD o Blu-ray, sì, a questo punto di Fantascientificast, quando uscirà.
Con i cosiddetti... andrà a ruba sicuramente.
Io direi di andare avanti e vendere direttamente l'hard disk con all'interno il,
non sapeva.
Sarebbe davanti. Io, è stato un piacere per me,
anche per noi, anzi penso. Torna presto, perché Quantum Leap qua dobbiamo snocciolarlo in maniera abbastanza
ormai si è compromesso, già si è compromesso su Quantum Leap, per cui a questo punto noi segniamo, e guarda che la nostra memoria è influenzata dal Cylon Prof, per cui non è che dimentichiamo tanto facilmente.
Vabbè, oddio, aspetta.
Lui è sicuramente una mente superiore, come si può essere in questi casi. Quindi io non ho paura su Quantum Leap, quando volete.
Va bene.
Su altre cose magari, se me lo fate sapere prima, meglio.
Certamente. In bocca al lupo per Justin Apple e salutaci Ziggy, insomma.
Sì, sì, ci proverò quando ricomparirà con il suo palmare.
Ciao Justin.
Ciao.
Ciao Justin.
Ciao.
A Fantascientificast, puntata numero 10, gradito ritorno al Dark Side of the Screen con Giacomo Lucarini. Ed eccoci qua, in questa puntata Giacomo ci parlerà di uno degli eventi cinematografici del momento, tra l'altro l'abbiamo già citato in questo episodio nella prima parte, dove abbiamo parlato di Ray Bradbury e di Fahrenheit 451, trovando qualche similitudine insomma con il genere della violenza nella società, e oggi parliamo di The Hunger Games.
Io intanto... saluto tutti, ringrazio tutti per avermi di nuovo invitato qui, ringrazio Paolo, ringrazio Omar, gli amici di Fantascientificast che saluto caramente, e vi ringrazio per avermi invitato qui di nuovo in trasmissione per parlare nel Dark Side di questo film bellissimo, cioè Battle Royale. Grazie, veramente grazie.
C'è qualcosa che non va forse.
Come?
Avevamo deciso forse un altro titolo.
No, ma scusate, non si parla di un film dove ci sono dei ragazzi scelti, messi in un campo su un'isola, che si devono uccidere fra di loro e vincerà solo l'ultimo rimasto?
Più o meno la trama mi sembra quella, però...
Sì, la trama
allora
è quella.
Battle Royale, no? E il film giapponese, quello del 1999, se non sbaglio.
Ah, ho capito dove va arrivare.
Mi piace, ragazzi, perché riesco sempre a sorprendervi.
No, da oscuro signore Sith, te sei maestro di questi canali.
Maestro dell'inganno.
Molto cattivo. So che comunque qualcun altro è rimasto perplesso dalla visione di questo film di Hunger Games, che ricordiamolo deriva dal successo editoriale, perlomeno in America, di questa nuova scrittrice che si chiama Susan Collins, e che credo, ma questo è solo un sospetto che naturalmente non è riscontrato e solo noi maliziosi possiamo pensare, abbia letto il romanzo dello scrittore Kushun Takami, sceneggiato poi da Kenta Fukasaku e diretto da Kinji Fukasaku, ovvero Battle Royale. Perché vi dico questo? Non che The Hunger Games non sia un film meritevole di visione, certo, è un film che si guarda proprio, come si dice, per passare due ore, anche se poi mi confermerai, Paolo.
Guarda, io ti dico la verità, non l'ho visto, ma sono...
da battaglia. Tra l'altro il film dura 140 minuti.
Tu l'hai visto? No, ti dicevo infatti nel pre... mi ha lasciato un po' perplesso. Io sono sempre molto molto attento a dove spendo i miei soldi a livello cinematografico. Devo dire la verità, ho visto il trailer prima di vedere The Avengers e mi ha lasciato un po' perplesso, perché tu hai citato un manga che onestamente ho sentito le polemiche che riguardavano questo manga, diciamo, e la sua somiglianza strana con The Hunger Games, però ho trovato una qualche somiglianza con qualcosa di già visto che non sono riuscito bene a identificare. Non mi sembrava niente d'originale, per questo non ho voluto approfondire la conoscenza. Avrò fatto male, non lo so.
No, credimi, il già visto aleggia un po' su tutto. C'è da dire che c'è un cast di tutto rispetto, a partire da Jennifer Lawrence, che questa ragazza è straordinaria. Secondo me è la parte migliore del film, non solo perché è una bella ragazza, ma anche una brava attrice, e secondo me ci riserverà molte, molte sorprese. I ragazzi giovani sono tutti bravi. Poi, beh, insomma, nel cast abbiamo gente come Woody Harrelson, Stanley Tucci, Wes Bentley, Elizabeth Banks, anche Lenny Kravitz, no? Se non sbaglio, non rivelo niente a nessuno, è una parte abbastanza curiosa. E che dire, ma la cosa bella,
minimo di trama
di The Hunger Games, lo abbiamo detto, è che declina anche qui il futuro in una distopia che si riflette sui giovani, no? Cose già viste sono naturalmente gli sport violenti proiettati in mondo visione, no? Per così dire. Lo abbiamo visto in tantissimi film, è un gran topos della fantascienza, sì, quello della macchina del controllo sociale attraverso prendere persone dalla società e immetterle in un gioco più grande di loro che inevitabilmente deve finire con la morte. L'equazione morte uguale spettacolo è uno dei grandi temi della fantascienza. Ora, che succede qui? Ed è anche interessante vedere l'ottica nel quale è stato declinato dagli orientali e dagli occidentali. Cioè, gli orientali hanno paura delle nuove generazioni, della criminalità giovanile. Invece, in ottica occidentale, questa cosa viene declinata, e tu Paolo, che l'hai visto, no, converrai anche con me, in una sorta di circo mediatico, no? Dove questi ragazzi, questi giovani vengono offerti in tributo, quindi si torna quasi a un neopaganesimo di sangue, pur in una società altamente evoluta come quella occidentale.
No, forse ci siamo capiti male, io non l'ho visto il film.
Ah, io avevo capito che tu l'avevi visto,
no.
Eri rimasto perplesso da tutta la struttura.
No, dal trailer proprio sono rimasto perplesso.
Bravo, anch'io sono rimasto perplesso dal trailer, e proprio perché sono rimasto perplesso, e ho deciso di andare a vederlo. Il film in sé non è affatto un brutto film, ti dico la verità, anche se poi sorprende che il regista sia quello, lo stesso Gary Ross che ha girato quella chicca di Pleasantville, non so se ve lo ricordate.
Sì.
Okay.
Bellissimo.
Ecco, direi che magari le uniche sbavature che ci sono particolarmente nella sceneggiatura. Ci sono in particolare poi nelle scene di battaglia, tra virgolette, finali, insomma, ci sono delle decisioni soprattutto della protagonista che sono un pochino discutibili, diciamo così. Però, detto fra noi, il film tiene sotto il profilo spettacolare e anche sotto il profilo della cura dei dettagli, cioè niente è lasciato al caso. Curioso che in Italia non sia andato per niente bene, mentre in America è stato un successone che creerà una nuova trilogia, come giustamente è anche la trilogia letteraria.
Forse già dalla trilogia letteraria in Italia non aveva agganciato molto, a differenza degli Stati Uniti.
Esatto, già. Però non è servito a quanto pare neanche il film, perché non è che sia andato poi questo granché bene in Italia. Una cosa però, io vorrei fare una riflessione che esula dal film di Hunger Games, tanto questo va detto, ormai nelle sale italiane non si trova quasi più.
No.
Chi lo vuol vedere è giusto che se lo possa vedere in home video. Io comunque lo consiglio perché non è un film assolutamente disprezzabile.
No, ma non volevo infatti intendere quello, cioè solo sono molto attento un attimo io a cosa andare a vedere al cinema.
Certo,
sicuramente me lo vedrò in home video, quello è fuori di dubbio.
Hai perfettamente ragione, e secondo me è comunque anche sotto il profilo magari semplicemente della cultura popolare, diciamo così, quello di The Hunger Games è un modo di raccontare la fantascienza che racconta una storia vecchia, vecchissima, in maniera dignitosa e assolutamente buona. È un film che, ti dico la realtà, la verità, in una scala da 1 a 10, visto che a tanti piace, no, il voto numerico, io gli darei un 6/7, perché comunque se lo merita. Non volevo essere troppo cattivo all'inizio, è sicuro che l'autrice ha letto benissimo il suo omologo, perché l'idea non è affatto nuova, e giapponese.
Okay.
La cosa, io consiglio di vedersi prima Battle Royale e poi The Hunger Games. Questo è un ottimo bis, secondo me, un ottimo binomio, un ottimo accostamento per rendersi conto come vengono affrontate più o meno cose simili. C'è da dire che sicuramente sotto il profilo dello spettacolo, del divertimento e soprattutto della violenza grafica, il film giapponese non ha eguali.
Eh beh, cioè, lì è proprio la casa di queste, da Akira in avanti o anche prima.
Creò delle discussioni parlamentari, successe di tutto. Questo è un pochino più politically correct. C'è ovviamente, è chiaro, devono morire le persone, perché il gioco è quello, altrimenti non succederebbe, e i giovani effettivamente si ammazzano, però la violenza ovviamente mostrata è molto più contenuta, molto all'americana, però comunque sia riserva anche delle sorprese. È molto ben fatto, ben curato, e secondo me merita. La cosa però che io volevo dire rispetto a questi film tratti da saghe letterarie che vengono imposte o che comunque sono già di un certo successo è questo. Ne stavo parlando prima anche con la responsabile di una casa editrice con cui parlavo, che questi film sono praticamente degli spot milionari ai libri, se ci pensiamo bene. E Dio li salvi, perché film come questi, che magari chiamano un grande pubblico al cinema, poi invogliano i ragazzi, soprattutto le giovani generazioni ai quali si rivolgono, a prendere in mano i libri.
Sì, sicuramente. Ti devo dire la verità, però. C'è un ritorno del fantasy, da Harry Potter in avanti, che... però è qualcosa che si ripete un pochino di libro in libro, non c'è più quella, secondo me, originalità degli inizi, non so come spiegarmi. Ti faccio un esempio: prima di The Hunger Games era uscito un altro film tratto da un libro, tra l'altro anche lì con un cast di tutto rispetto, che si chiamava La bussola d'oro, probabilmente l'hai visto.
Sì, certo.
Fatto un film.
E ho anche tutti i libri, quelle oscure materie, tra l'altro, era il titolo originale.
Sì, esatto. Non lo so, anche lì suonava come qualcosa di già visto. Non ho letto il libro, ti dico la verità, però
lì c'è un grosso divario tra il libro, e è stato realizzato male il film, soprattutto in sede di sceneggiatura, selezionando che cosa raccontare, perché i libri di Bill Pullman sono veramente Philip, scusami, ho usato il diminutivo e i libri di Pullman sono veramente belli e ben scritti. Erano definiti gli anti-Narnia, perché mentre Narnia aveva una base religiosa sotto il profilo, ve lo ricorderete, insomma, c'è Arslan, no? La figura del leone, che era un po' come quella di Cristo.
Sì.
Quelli di Pullman sono molto più laici, atei e pagani, e soprattutto c'erano gli Avatar. Però, devo dire la verità, lì è stato fatto un brutto lavoro di sceneggiatura. Mentre invece, avendo letto sia il libro che il film di The Hunger Games, vi posso dire che l'operazione è di tutt'altra caratura, perfettamente riuscita, come dimostra anche il botteghino, e quindi direi che qui si può andare sul sicuro.
Quindi ci sarà un seguito.
Sì, sicuramente, anche soltanto per il box office che ha avuto.
E in Italia forse ha pagato anche il fatto di essere uscito in contemporanea con The Avenger.
Sì, lì non ha avuto vita facile nessuno.
Immagino.
Solo adesso Man in Black 3 sta riuscendo a prendersi qualcosa dopo essere uscito, ma comunque The Avengers si è difeso veramente bene, veramente veramente bene. No, il mio consiglio, come vi ho detto, per quanto riguarda The Hunger Games, se non volete leggere il libro, il film è una visione assolutamente autonoma. Il libro si legge, poi dipende dalla velocità del lettore, comunque si legge veramente velocemente, è una lettura carina, sotto l'ombrellone, ecco, potrebbe andare bene come consigli per l'estate.
Giacomo, te hai letto anche il libro, senza cadere troppo nei particolari e onde dare eventuali spoiler, secondo te ci sono sostanziali differenze fra il libro e il film, oppure il film è un porting abbastanza fedele del libro?
Allora direi che come sapete, come l'esperienza insegna, il miglior modo di rimanere fedeli a un'opera letteraria o a qualcosa di partenza al cinema è tradire, no? Si tradisce per rimanere fedeli. Secondo me, quando un'opera è rispettata nello spirito, è praticamente, si può definire fedele. Perché? Perché molto semplicemente in alcuni casi c'è troppo da raccontare in troppo poco tempo, in due ore veramente non ci si riesce. Diciamo che la storia è rispettata praticamente su tutto. Ci sono pochissimi cambiamenti, veramente, forse in qualche dettaglio che può lasciare perplesso il lettore, per esempio, non so, ferite che guariscono troppo velocemente, personaggi che muoiono in maniera diversa, ecco, svolte della trama che magari iniziano in una maniera diversa e nel film in un'altra. Però diciamo che ci sono soprattutto dialoghi aggiunti per spiegare le cose, ma in un film è inevitabile. In un film soprattutto che insomma si rivolge a giovani generazioni, come anche il libro, però in due ore davvero renderlo potabile, ecco, diciamo così, impone che vengano anche spiegate le situazioni. Ecco, diciamo che il finale è una cosa che poi un po' indispettire, perché ecco, è completamente diverso. E ora lasciamo, non posso dirvi di più perché
lasciamo un video,
il finale, no? A maggior ragione non ve lo posso dire, no, però no. Diciamo
lascia un po', possiamo dirlo, male, okay? Per non dire parole
l'amaro in bocca, esatto. Diciamo così, tirando fuori una colorita metafora.
E ok, quindi vi posso dire che
non lo vuole dire, guarda, vabbè,
no. Cosa? No, lo vuole dire ma si sta trattenendo,
sì, diciamo.
No,
che
no, non ve lo dico, basta, dico soltanto che probabilmente, non so, non confidavano forse troppo nel successo del film e del proseguimento.
Ecco, l'hanno troncato brutalmente, come se fosse un libro singolo. Molto bene, dai. Vabbè, poi le soluzioni per ovviare questi problemi le trovano sempre. Poi.
No, certo, figuriamoci.
A meno che proprio non ammazzano il protagonista. Ecco.
No, niente del genere. È un finale comunque accettabile da tutti.
Bene. Ti ringraziamo, Giacomo, per questa bellissima recensione di The Hunger Games. Prometto che lo guarderò in un video. E niente, alla prossima uscita cinematografica, cosa c'è di bello da recensire adesso?
Vi dico la verità, di fantascienza, cioè del nostro campo, ci potrebbe essere ovviamente Man in Black 3, che è molto divertente. Prossime uscite, sapete, adesso si entra nell'estate cinematografica italiana, sì, che è molto è praticamente desertica, e la grande uscita di questo periodo era ovviamente
Prometheus,
rullo di tamburi, Prometheus
negli Stati Uniti.
Peccato che da noi arriverà a novembre, se tutto va bene, ottobre-novembre, roba da veramente mangiare chi ha programmato l'uscita, perché secondo me un film del genere avrebbe fatto presa anche in questo periodo, non ci sono giustificazioni.
Ne abbiamo parlato l'altra volta, non lo so, perché appunto l'estate cinematografica italiana è sempre un grosso punto di domanda, quindi è stata sicuramente una scelta delle case produttrici, non è stata... Non è stato un dispetto, diciamo, al pubblico italiano.
Io la vivo come un dispetto, sì, perché no, adesso anche sto noi, malissimo nell'attesa.
Cerca di non avere spoiler, mi raccomando. Dicevo...
No.
Grazie Giacomo, e a risentirci alla prossima puntata, allora.
Grazie a voi, lunga vita e prosperità.
Lunga vita e prosperità. Ciao.
Ciao Giacomo. Ciao. Dunque, e per questa puntata numero 10 di Fantascientificast è tutto. Questa volta vuoi dare te i contatti, Paolo?
Sì, molto volentieri. Allora, Ovviamente potete contattarci tramite i commenti sul nostro sito www.fantascientificast.it oppure sui canali dei social network, la nostra pagina Facebook che ha ben 321 mi piace fan in questo momento e il nostro canale Twitter sempre molto partecipato. Oppure, cosa ancora molto più gradita, potete lasciare un commento, un giudizio su iTunes. A tal proposito, ci scusiamo se la qualità di questo podcast non sempre è eccelsa, con i poveri mezzi di cui disponiamo cerchiamo di fare il possibile, poi si può dire un po' alla sfiga ogni tanto fa il resto, però insomma ci proviamo, quindi anche agli amici che magari ci hanno dato un giudizio un po' così per la qualità audio, chissà, che possano cambiare idea nei futuri episodi. Intanto vi ringraziamo perché anche lì il rating su iTunes ci fa molto piacere e fa vedere che voi pubblico veramente apprezzate il lavoro che qui cerchiamo di fare. E dimenticavo la mail, ovviamente potete scriverci all'indirizzo info@fantascientificast.it. Direi che è tutto e sì. Direi che ci sì. Vediamo tra un paio di settimane, no?
Sì, a Dio piacendo direi di sì, a meno che qualche vortice iperspaziale ci risucchi, però diciamo che ci risentiamo fra 15 giorni.
Benissimo, allora grazie mille a tutti e a risentirci. Un saluto da Paolo Bianchi
e da Omar Serafini.
Ciao.
Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.